Ed eccoci qua, sono le 12:05, qui in radio abbiamo già un certo languorino, il sangiovese è già stappato da tradizione, noi vi lasciamo a sugo, ma non dimenticatevi che dopo ci sono le pillole a cura di non una di meno, verso l'8 marzo, quindi non scappate. Sugo!
A tutte e a tutti, bentrovati in Sugo Pillole dalla Cucina, l'appuntamento del sabato mattina nel mezzo della super programmazione di Radio Iperico, in onda in quel momento della giornata che arriva un certo languorino nello stomaco, si sente quel senso di fame e di vuoto da colmare con dei buoni ingredienti. Qui Nicoletta con voi per ragionare sul da fare. Cosa cucinare, cosa scegliere dalla dispensa, cosa possiamo trovare fuori per orti e prati, insomma, cosa mettere sotto i denti. 6 marzo e dalle fiorite viste in giro e dal clima, bello, gran sole, sembra proprio primavera. Questa volta gioco in anticipo e ho pensato all'ortica, una pianta molto diffusa in zona, facilmente riconoscibile perché unge e proprio per questo molte persone sono ancora restie a mangiarla. Male gente, male, l'ortica presa per il verso giusto è molto gustosa. Le cime hanno una buona consistenza, sapore perfetto per preparare tante cosine buone, una pianta dalle tante proprietà. In questo momento ci vorrebbe una bella illustrazione della Manu per completare la descrizione. L'ortica è facile da trovare e da raccogliere, mi raccomando i guanti. Vi consiglio di prendere solo le cime, le prime 4-5 foglie, le più piccole che poi sono anche le più tenere. Vi lascio il tempo di questo intervallo musicale per preparare carta e penna. Tra poco vi racconto come usiamo l'ortica da mescolare con la farina di ceci per preparare delle frittelle. A dopo!
Look at those dogs. They're so unreal.
E di nuovo qui in sugo, di ritorno da una passeggiata con un bel cestino di cime e di ortiche per preparare delle frittelle trallallero e trallallà. Partiamo con la ricetta per sfamare 5 bocche. 250 g di farina di ceci, 3-4 scalogni, 200 g di germogli di ortica, una patata tagliata a cubetti, olio extravergine di oliva, sale, pepe e timo fresco. In una ciotola preparate una pastella con la farina di ceci acqua. Di acqua ne dovete mettere fino a ottenere una crema fluida, esempio tipo una panna liquida. Aggiungete una presa di sale, un po' di pepe, le foglie di timo e 2 cucchiai di olio. Mescolate con una frusta per sciogliere bene gli eventuali grumi e lasciate riposare per qualche ora a temperatura ambiente. Nel frattempo scottate in acqua le patate a cubetti, poi le cime di ortica. Basta farle bollire per qualche minuto e poi le lasciate scolare bene. In un tegame fate rosolare lo scalogno tritato con qualche cucchiaio di olio e mezzo bicchiere di acqua e una presa di sale. Quando lo scalogno si sarà rosolato bene, unite le cime di ortica e le patate e le fate cuocere per qualche minuto e poi spegnete il fuoco. A questo punto versate lo stufato di verdure nella pastella di ceci e mescolate bene. Preparate sul fuoco una padella antiaderente, fate scaldare 2 o 3 cucchiai di olio. Poi, un po' alla volta, versate mezzo mestolo di pastella formando delle frittelle. Le cuocete bene in tutti e 2 i lati e il gioco è fatto. Buone da mangiare con la maionese o altre salse, con dell'insalatina fresca, frutta, con la guacamole, eccetera, eccetera. Volendo, con la pastella potete farci una frittata unica, la cuocete sempre così in padella, oppure la potete mettere nel forno a 180 gradi. Le ortiche stanno bene in tanti piatti, nel risotto, nella pasta ripiena, nei crescioni, accompagnate con altre verdure, per fare delle polpette. Le ortiche sono molto buone. Per oggi, cari ascoltatori, è tutto. Ci troviamo sabato prossimo qui su Radio Iperico. A voi buona raccolta e un buon vento.
Chocolate, chocolate, chocolate. Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Eu só quero chocolate. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber. Não quero chá, não quero café, não quero. Só quero chocolate. Não adianta vir com guaraná pra mim. É chocolate o que eu quero beber.
Chocolate, chocolate, chocolate.
Um cafezinho?
Não, eu quero chocolate!
Tô levando uns amigos pra conversar. Eles vão com uma fome que nem me contem. Eles vão com uma sede de anteontem. Salta cerveja estupidamente gelada pra um batalhão. E vamos botar água no feijão. Mulher, não vá se afobar. Não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tira-gosto. Puca, açúcar, cumbuca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta. A laranja, Bahia ou da seleta. Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão. E vamos botar água no feijão. Mulher, depois de salgar, faça um bom refogado que é pra engrossar. Aproveite a gordura da frigideira pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão. E vamos botar água no feijão.
Ciao, sono Serena di Nonna di Meno Ravenna. Abbiamo pensato di proporre su Radio Iperico i report dei tavoli tematici che si sono tenuti nel weekend del 30 e 31 gennaio. Questi tavoli hanno affrontato 5 tematiche: economia e lavoro, corpi, ecosistemi e ambiente, scuola, salute, violenza e percorsi di fuoriuscita dalla violenza. Da questi tavoli è nata la costruzione collettiva delle analisi, delle rivendicazioni e delle pratiche che l'8 marzo porteremo in piazza, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle nostre case, per una giornata di sciopero femminista e transfemminista globale, uno sciopero della produzione e della riproduzione, uno sciopero del consumo e dal consumo, dei generi e dai generi. Proprio perché il nostro lavoro e la nostra vita sono essenziali per la produzione e riproduzione di questa società, è ancora più vero che se ci fermiamo noi, si ferma il mondo. Essenziale è il nostro sciopero, essenziale è la nostra lotta.
Mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajos, si se fue de casa ni una menos, si se puso minifalda ni una menos, si se pintó los labios, ni una menos.
Ciao a tutte e tutto, io sono Giada del coordinamento del tavolo Violenza e percorsi di fuoriuscita e con Francesca proveremo a restituirvi la ricchezza di questo tavolo attraverso i 3 nodi principali su cui tutti i tavoli hanno provato a lavorare, cioè l'analisi, le rivendicazioni e le pratiche. Questo tavolo si è svolto di domenica pomeriggio ed è stato quindi l'ultimo dei 5 tavoli di lavoro. Questi tavoli sono stati capaci di riportare la potenza di Non Una di Meno nonostante il momento pandemico e nonostante la modalità virtuale, a dimostrazione di quanto ancora un movimento femminista sia necessario e vivo in tutte noi. Prima però di entrare nel vivo del tavolo ci piaceva anche ricordare quanto questo sia stato l'esempio di una gestione collettiva e costruzione di uno spazio più sicuro per tutte e per tutti, facendo fronte alle sensazioni che ognuna viveva durante il tavolo. Non a caso la parola principale che è emersa dalla nuvola che abbiamo fatto alla fine del tavolo è stata la parola sorellanza. Per entrare nel merito e nel vivo del lavoro, la ricchezza di tutti gli interventi ci conduce verso una serie di punti. Il primo punto, e anche qui ripartiamo da una parola, è quello che ha a che fare con la rabbia, una rabbia per femminicidi che tuttora sono quotidiani e di fronte ai quali sentiamo vivere ancora più forte quello slogan "se domani non torno distruggi tutto", che abbiamo bisogno che orienti le nostre lotte. Il secondo punto ad emergere è stato quello relativo alla violenza istituzionale verso le persone trans, non binarie e intersex, che ancora vivono codici molto violenti costruiti su un modello binario e normalizzante. Il terzo punto riguarda la pandemia e quindi la situazione contemporanea, pandemia che abbiamo inquadrato come acceleratore della violenza, nonostante da sempre sappiamo che questo elemento sia strutturale nel nostre vite, di sicuro nell'ultimo anno ha vissuto una netta accelerazione. Questo è dovuto a vari fattori, sicuramente il confinamento in casa ha peggiorato la situazione perché sappiamo che la gran parte della violenza avviene spesso nello spazio domestico, ma sono stati anche altri soggetti a vivere l'impatto e le conseguenze della pandemia e della violenza strutturale, come ad esempio le lavoratrici sessuali. Ci siamo poi concentrate sui percorsi di fuoriuscita dalla violenza, processi resi ancora più difficili dalla pandemia, nonostante anche in precedenza fosse piuttosto difficile accedervi. Abbiamo ragionato sulla violenza online, anche grazie al contributo delle compagne di Palermo, in cui siamo passate dal parlare di revenge porn a invece parlare in maniera più estesa di violenza online. Abbiamo poi indagato il nodo della violenza nei tribunali e dell'utilizzo della PAS, anche riferendoci all'introduzione dei cosiddetti registri per la bigenitorialità. Infine, uno dei blocchi più importanti su cui abbiamo ragionato è stato quello relativo al rapporto tra i centri antiviolenza e i nodi di Non Una di Meno. Questo perché è avvenuta una sorta di passaggio di ruolo delle assemblee territoriali che, vista la lunga attività politica, si ritrovano ad essere dei veri e propri punti di riferimento sul territorio, per cui arrivano tantissime richieste e ci rendiamo conto di quanto abbiamo bisogno di sviluppare strumenti adeguati per rispondere, non in quanto operatrici antiviolenza, ma in quanto militanti che vogliono sviluppare forme di accoglienza diffusa. Su questo abbiamo ribadito l'importanza di un rafforzamento dell'alleanza tra centri antiviolenza e nodi territoriali di Non Una di Meno, anche rendendoci ponte nell'accesso ai centri antiviolenza sui territori. E abbiamo ribadito l'importanza dei strumenti economici che siano il cardine su cui si fonda, che siano il volano per l'autodeterminazione delle donne, delle soggettività LGBTQIA+. Per finire, gli ultimi punti hanno riguardato un ragionamento sulla cura e la sorellanza, cura come non mansione oppressiva da sempre delegata alle donne, ma come pratica di cui ci riappropriamo nella nostra costruzione di lavoro politico. E infine lo sciopero come strumento con cui collettivizziamo le nostre lotte e inneschiamo quella molteplicità e intersezione fra i vari assi di oppressione di cui sempre abbiamo parlato verso la trasformazione dell'esistente. Un'ultima domanda aperta è stata quella relativa ai CAM, cioè ai centri di aiuto per uomini maltrattanti, su cui come movimento abbiamo bisogno di sviluppare un'analisi condivisa, anche visti i finanziamenti che stanno iniziando a essere più corposi per questi centri.
Ciao a tutti, sono Francesca di Non Una di Meno Pisa. Innanzitutto vorrei dire che parlo ancora sull'onda dell'emozione di questa bellissima 2 giorni. È stato fantastico! Ecco, adesso passo a raccontarvi le rivendicazioni e le pratiche emerse sulla scorta dell'analisi collettiva restituita da Giada. Dunque, ci siamo detto di andare oltre la pretesa di risorse e finanziamenti adeguati ai centri antiviolenza, rivendicazione storica che ribadiamo da anni, abbiamo anche scritto nel piano di Non Una di Meno. Sono necessarie infatti politiche di sostegno all'abitare, politiche di sostegno economico, politiche sociali. Vogliamo un reddito di autodeterminazione, non il microcredito di libertà, ma strumenti reali. Vogliamo una patrimoniale, unica vera presa di posizione politica per rompere la retorica istituzionale. Vogliamo sportelli sul genere nelle università, vogliamo l'apertura di consultori pubblici alle soggettività e vogliamo che sia implementato nel lavoro dei centri antiviolenza anche la violenza su persone LGBTQIA+ e non binarie. E infine vogliamo e pratichiamo cura, non assistenzialismo. Per quanto riguarda le pratiche, ce ne siamo dette tantissime, verso l'8 marzo e oltre. In primo luogo, la necessità e l'urgenza dello sciopero. In piazza, per l'8 marzo, ci siamo detto di riprenderci lo spazio pubblico, di costruire uno spazio safe, con punti informativi, performance tipo il Violador, possibile lettura di storie anonimizzate, storie di violenza di genere, individuare luoghi simbolo e sanzionarli, riprendere la toponomastica transfemminista per rinominare i luoghi dei nostri spazi pubblici e infine pensare le pratiche di spille, abiti, fucsia e neri per visibilizzare lo sciopero nei luoghi di lavoro e altrove. In avvicinamento all'8 marzo, possibili campagne di adesivi esplicitando i vari tipi di violenza, adesivi e biglietti anche nei supermercati, sui prodotti, così che il nostro messaggio possa arrivare a tutto. Occupare vetrine solidali di negozi che possano sostenere lo sciopero con i nostri messaggi in queste vetrine. Mail bombing alle testate giornalistiche sulle narrazioni tossiche, riutilizzando il canale Telegram di Non Una di Meno Torino. Infine, pensare alla possibilità di un'assenza dai social, ad esempio il 7, mettendo dei loghi e banner che rimandino allo sciopero dell'8. Pratiche valide sempre. Pensare in ogni città un ritrovo in un luogo specifico dopo i femminicidi, sulla scorta di Roma, sull'ex Ponte Garibaldi, rinominato da non una di meno Ponte Giorgiana Masi. Una chat per ogni quartiere, contro la violenza e le molestie in strada, sulla scorta dell'esempio di non una di meno Torino. Apertura, riapertura di case delle donne, spazi femministi, luoghi di contrasto alla violenza, consultori autogestite, laboratori tematici in ogni assemblea, in ogni nodo. E infine ripetuto da più nodi, cercare dialogo e alleanze con i centri antiviolenza. Laddove è possibile praticare accompagnamento e autodifesa, a fianco di chi ci chiede aiuto, confrontarsi con altri contesti transfemministi internazionali che si occupano di fuoriuscita dalla violenza, costruire infografiche sulla carenza e l'inesattezza dei dati, le lacune del sistema, parti di storie vere che vengono condivise con noi. Condividere pratiche tra i nodi. Sono stati proposti vari vademecum sulla violenza online, sul sessismo dei movimenti da poter condividere. Produrre una cassetta degli attrezzi condivisa su pratiche di mutuo aiuto e ascolto nei percorsi di fuoriuscita, che sia in continuo aggiornamento. Un archivio degli sportelli che mettiamo in atto. E condividere anche una rete di consulenti legali a cui chiedere indicazioni. Non una di meno. Se va a caer.
Ciao a tutte e tutti. Sono Carla, del gruppo di facilitazione del tavolo di discussione lavoro su scuola e dintorni. Il tavolo ha espresso una grande ricchezza e intensità di contributi e scambi, sotto il profilo sia dell'analisi e lettura del presente, le difficoltà esistenti, ma anche le potenzialità che ci sono date, sia delle rivendicazioni e delle pratiche di lotta con cui intendiamo dare forma e sostanza allo sciopero essenziale dell'8 marzo, come abbiamo chiamato lo sciopero globale, femminista e transfemminista, quest'anno. Possiamo dire che c'è stato un filo conduttore potente della e nella discussione. La necessità di più, l'urgenza dello sciopero l'8 marzo e oltre l'8 marzo. Urgenza che per le donne e le soggettività dissidenti che vivono la scuola sulla loro pelle nasce dalla presa d'atto di un insostenibile aggravamento delle condizioni materiali di lavoro e di vita nella scuola e nel sistema formativo in generale, così come in tutte le articolazioni della società, e di una intensificazione esponenziale dello sfruttamento. La pandemia ha sollevato il velo e reso evidenti le disuguaglianze e le molteplici forme di oppressione dentro e fuori la scuola che il sistema capitalista pone al centro del suo progetto di ristrutturazione post-pandemica. Questo filo conduttore della riflessione sviluppata nel tavolo ha messo in luce l'esigenza di connettere nell'analisi e nelle lotte i diversi assi della violenza patriarcale e del dominio neoliberale che sono stati identificati e affrontati nella discussione a partire dalle esperienze specifiche di chi la scuola la vive e la fa quotidianamente. A partire da questa lucidissima analisi si sono individuate rivendicazioni, identificati terreni di lotta e definite in bozza pratiche di lotta. Pensiamo che sia importante per trasmettere un segnale di forza e protagonismo del movimento femminista e transfemminista verso lo sciopero dell'8 marzo, proseguire sulla strada tracciata dai tavoli e adoperarci perché quello che abbiamo condiviso nella discussione della 2 giorni diventi materia viva nella costruzione delle nostre lotte.
Ciao, io sono Graziella, che sono stata una facilitatora del tavolo salute di Non Una di Meno di Roma, del coordinamento assemblea dei consultori. Questo è quanto abbiamo anche riportato nel report. La situazione, abbiamo fatto una visione naturalmente della situazione pandemica che cosa ha evidenziato rispetto alle criticità di un sistema sanitario che però già da molti anni non rispondeva più ai bisogni del benessere collettivo, perché l'austerity più del Covid-19 ha creato la crisi e si parla appunto, si è sottolineato i tagli di 37 miliardi alla sanità pubblica negli ultimi 10 anni, la chiusura solo nel 2019 di 194 strutture sanitarie e 413 servizi territoriali, guarda caso centinaia erano consultori, senza alcuna programmazione, con lo smantellamento della medicina territoriale in favore di un sistema che mette al centro gli ospedali, la cura specialistica, la malattia invece della prevenzione. La gestione quindi aziendalizzata dalla sanità, la sua privatizzazione, una gestione verticistica dei servizi che ha cancellato spazi di democrazia e di condivisione dei saperi. In questo contesto la salute viene intesa come un diritto individuale e proprietario, ma annullato di fatto, che limita l'integrazione sociosanitaria e disconosce l'idea che la mancanza di salute non è dovuta solo alla malattia, ma anche ai territori sempre più inquinati, a condizioni di lavoro insostenibili e insicure, a mancanza di sostegni psicologici e a una strutturale violenza di genere e razzista. La salute infatti è sempre intrecciata a fattori politici, economici, sociali, del guerra contro la natura e culturali, ed è diventata un terreno di scontro tra sopravvivenza e profitto, come viene evidenziato anche dalla gestione attuale del piano vaccini. La pandemia non ha solo evidenziato queste mancanze strutturali, ma ha prodotto e continua a produrre nuove disuguaglianze, dimostrando ancora una volta come la distribuzione della salute determini di fatto gerarchie. Quindi tra i primi servizi a chiudere ci sono stati i reparti di maternità, i punti nascita e i consultori. Addirittura la mancanza di autodeterminazione in sala parto è aumentata perché sono stati imposti, naturalmente tra cesarei imposti in caso di positività al Covid, alla mancanza delle epidurali perché non c'erano gli anestesisti che stavano tutti negli ospedali Covid. Il diritto all'aborto è stato fortemente limitato con interi ospedali che hanno sospeso il servizio e poi naturalmente c'è una mancanza, c'era e c'è stata e c'è una mancanza totale di informazioni che ha reso veramente difficilissimo far capire alle donne quali erano i servizi aperti, chiusi. E lo stesso è avvenuto per le persone trans, spesso non hanno potuto accedere ai percorsi di transizione ai farmaci necessari per la terapia ormonale sostitutiva. Quindi discriminazioni e disuguaglianze sono avvenute poi anche lungo la linea dell'età. Le persone anziane che sono state falcidiate, ammazzate in questa pandemia in modo impressionante, hanno scontato anche la mancanza di servizi pubblici accessibili che permettono autodeterminazione e autonomia. Le RSA, quasi tutte private, sono istituzioni totali che spesso ledono i diritti degli e delle ospiti e che durante la pandemia sono diventati luoghi chiusi, quasi delle galere. Inoltre sono luoghi di sfruttamento sul lavoro, tra contratti precari, esternalizzazioni di operatori e operatrici, interi servizi e carichi di lavoro ormai insostenibili. Le istituzioni totali quindi hanno dimostrato quanto producono malessere e mancanza di salute. Le strutture psichiatriche, le comunità, i CPT e i CPR si rivelano dei luoghi dove il diritto alla salute non è garantito, ma anzi è spesso messo in pericolo. Ricordiamo le rivolte di marzo nelle carceri per il sovraffollamento, ricordiamo naturalmente alle donne nel carcere di Torino che hanno iniziato lo sciopero della fame ultimamente per rivendicare il diritto alla salute. E non sottovalutiamo l'aumento delle richieste d'aiuto, specialmente nei minori, per i minori, per l'acuirsi di questo isolamento sociale insostenibile per il loro crescere. Anche i diritti delle lavoratrici sono stati duramente attaccati durante questi mesi: intensificazione dei loro di lavoro, precarizzazione del personale, con le tante decantate assunzioni che erano tutte a tempo determinato e vincolate all'emergenza, che è andata di pari passo con la santificazione del personale sociosanitario che ha pagato con centinaia di morti e migliaia di contagiati la quasi totale mancanza di isolamento per come appunto doveva lavorare, mentre si è scelto politicamente di non fare nessun investimento di lungo periodo per rispondere alle ormai cronica mancanza di personale personale in tutti quanti i servizi e in modo specifico in quelli territoriali. Inoltre il Covid ha colpito tutti i luoghi di lavoro considerati essenziali e spesso femminilizzati e quindi maggiormente colpiti da precarietà, bassi salari e lavoro nero, in cui agli alti tassi di contagio non sono seguite forme di tutela e in cui si è assistita a forme di mobbing per obbligare le condizioni di non sicurezza del lavoro. A questa emergenza si somma poi la violenza strutturale che attraversa anche i luoghi della salute e che passa dalla patologizzazione dell'intersessualità, che continua nonostante dal 2005 in Italia non ci sia più l'imposizione della plastica genitale per un neonato intersex, a quella delle persone trans e non binarie, che devono rispondere a standard ormonali binari e a percorsi di psichiatrizzazione, e alla mancanza di tutela per rifugiati e le libere soggettività complessivamente. Ma la violenza e anche la mancanza di formazione del personale sanitario e degli studenti universitari di medicina e lauree brevi su molte patologie ginecologiche che spesso non sono neanche conosciute dal servizio sanitario, rendendo difficile non solo la diagnosi ma anche le cure alternative, perpetuando una cultura patriarcale, ospedalocentrica e farmacocentrica. La violenza quindi si esprime in servizi psicologici e psichiatrici carenti e gerarchici, oltre che spesso patriarcali e binari, nella mancanza di accessibilità ai servizi per le persone disabili, nelle discriminazioni e nelle molestie che subiscono donne e libere soggettività. La violenza è anche l'attacco contro il diritto all'aborto, che fa sì che molte regioni abbiano esplicitamente, più o meno esplicitamente, rifiutato di attuare le linee guida sull'aborto farmacologico, impedendo la sua somministrazione nei consultori e anche poi nei reparti VG. La violenza sta nella mancanza del finanziamento dei consultori stessi, che sempre più spesso diventano privati e legati al mondo religioso e del pro-life, con alti tassi di obiezioni di coscienza e con prestazioni sempre più ridotte. Per esempio in molte regioni non accorgono le donne in menopausa e le rimandano agli ospedali. E i servizi che abbiamo a disposizione non rispondono assolutamente ai nostri bisogni e ai nostri desideri, e neanche rispondono alla molteplicità delle nostre vite e delle nostre soggettività. Per questo, in vista dello sciopero dell'8 marzo, non ci limitiamo a difendere l'esistente, ma chiediamo che i soldi del Recovery Fund Plan siano destinati a potenziare la medicina territoriale, a colmare le carenze che abbiamo già qui messo in luce. Sappiamo che questi soldi non bastano e per questo rivendichiamo anche la necessità di una patrimoniale che permette di prendere questi soldi e trovare altre risorse. Vogliamo reinventare e reimmaginare i consultori attraverso le assemblee, i coordinamenti delle donne e libere soggettività. Vogliamo poter scegliere come abortire anche in telemedicina, vogliamo poter scegliere come partorire, vogliamo poter accedere agli ormoni in maniera autodeterminata, vogliamo che il diritto alla salute sia pienamente garantito indipendentemente dai documenti, soprattutto nei luoghi di confine, vogliamo una giustizia riproduttiva anche nei servizi dedicati alla salute mentale, vogliamo poter invecchiare senza dover ricorrere a istituzioni locali a subire disumanizzazione, vogliamo che i lavori di cura non siano vittime del ricatto tra santificazione e sfruttamento. Vogliamo una sanità e un welfare che permetta la nostra autodeterminazione e che non crei gerarchie tra chi cura e chi è curata. E vogliamo moltiplicare i luoghi delle donne, delle persone LGBTQI a più, dove costruire benessere collettivo. Troppi spesso questi luoghi sono sotto attacco, come la limonaia addirittura sgombrata per la seconda volta, a cui mandiamo tutta la nostra forza. Per questo l'8 marzo vogliamo scioperare insieme alle lavoratrici dei servizi, costruendo alleanze capaci di mettere in atto gli strumenti di cui abbiamo bisogno per stare bene, a partire dalla complicità. Lo sciopero dell'8 sarà uno sciopero capace ancora una volta di mettere in relazione la salute con tutti gli aspetti della nostra vita, dal lavoro all'ecosistema, per ribadire che ci vogliamo naturalmente vive. Come strumenti sono usciti fuori creare una mappatura sulle linee guida per l'aborto farmacologico, psicologico, proporre lotte e mobilitazioni sulle obiezioni di coscienza e sugli accordi tra ospedali e gruppi pro vita per lo smantellimento dei prodotti del concepimento, abolizione totale dei cimiteri dei feti, immaginare forme di sciopero nell'RSA e alleanza anche con gli utenti che ci stanno dentro, performance collettive, video collage, topomastica femminista, utilizzo di spille e bigliettini da utilizzare contro il divieto dello sciopero dell'8 marzo e la creazione di una cassetta degli attrezzi che metta insieme per essere condivisi e diffusi tutti gli strumenti e le iniziative già in atto nelle tante mobilitazioni a livello nazionale, quindi inchieste, monitoraggi, accompagnamenti, mutuo aiuto, denunce, sanzioni fucsia, vertenze.